Scusate, cosa fa Gandalf quando viene fuori il Balrog di Morgoth? Cosa fa?
La fiamma di un...
Chiama, dice agli altri, questo non è un nemico alla vostra portata. E, cioè, non è che dice, ah no, questo è il Balrog, questa è una forza arimanica, io non ho niente a che fare, io sono portatore del Cristo. Frodo, guarda un po', tiragli l'anello e vedi se lo prende al volo. No, si ferma lui e manda via gli altri. Allora, una volta che abbiamo capito che una cosa, vabbè, adesso questa immagine della mela morsicata, per carità,
perché sembra quella di Biancaneve,
no, quella di Adamo ed Eva più che di Biancaneve. Cosa ha fatto Adamo? Ha morso la mela.
Sì.
Quindi il fatto di aver morso la mela vuol dire proprio mi porgi questa mela e io la prendo. È il tuo simbolo, la mela morsicata. Quindi chi sono io? Io sono l'umanità che ha accettato la mela. E da un certo punto di vista questa cos'è? La verità? Cioè alla fine Steve Jobs, da un certo punto di vista, è finalmente l'unico che ha avuto il coraggio di dire la verità. Ragazzi, questi siamo. È inutile che crediamo, noi siamo quelli che ha mangiato la mela. E quindi a noi serve questo, questo e questo, perché noi vogliamo questo, questo e questo. Ah, e da questa verità possiamo partire.
Però tornando a quello che diceva.
Essendo folli. E affamati.
Dobbiamo mangiare la foglia.
Ecco. Questa dovevamo dirla ad Adamo tanto tempo fa. Adamo non
mangiato la mela.
Anche perché, scusa, dato che Eva era vestita di foglie, era pure meglio mangiare la foglia. Dimmi Antonella.
No, dico, quindi, riallacciando a quello che diceva tuo papà, no?
Sì.
Quindi, per una prima parte, è assolutamente imprescindibile mens sana in corpo sano.
Sì.
Altrimenti non fai nulla.
Certo.
Per noi, anche a me era stonato un po' così.
Per noi vecchietti, però... Ormai siamo tutti vecchietti, io ne ho fatti 82 recentemente, come mi scrivono gli amici. E, ecco, è importante avere questo come obiettivo, perché quello che è imprescindibile in gioventù, oggi sappiamo bene, proprio non ci spendo neanche un minuto, che è diventato la meta della vita, cioè devi sempre essere così, proprio rifacendosi a questi antichi ideali dell'umanità. Ma io sento anche antroposofi a 65 anni, 70 anni, che dicono mens sana in corpore sano, ma santo cielo, ho fra ogni 26, 50 anni che studio antroposofia e mi vai a dire ste robe che ma non si può, cioè di cosa stiamo parlando? Cioè è una scienza che la studiamo bene, ci prepariamo e sappiamo quello che stiamo dicendo, oppure ognuno dice quel cavolo che gli gira in testa? Perché allora mettiamoci d'accordo, facciamo l'arena con Massimo Giletti e ognuno dice quello che gli gira in testa, insomma, no? Basta sapere se stiamo facendo scienza o stiamo facendo chiacchierata, tutto lì. Allora, però un'altra domanda che io vi voglio fare. Avete un'idea di come uno potrebbe dire sì, ok, ho capito, ho vissuto prima sulla Terra, probabilmente faccio parte di una corrente karmica. Dopo andiamo a esaminare le principali, vediamo se qualcuno annusa qualcosa che gli parla anche di se stesso. Ma come faccio io poi a cominciare a entrare in rapporto con queste cose? Cioè, come faccio poi a dire, ma io, verso chi ho di rapporto? Come faccio a percepire un rapporto karmico? Una situazione che mi viene incontro dovuta al karma, dovuta... Vi siete fatti un'idea, raccogliendo un po' quello che abbiamo detto oggi? Vi sono venuti degli spunti? C'è stato qualche momento in cui avete detto, ah ok, allora se una cosa è così posso riconoscere che è karmica, se è così invece...
La simpatia e antipatia.
La simpatia e antipatia. Sì e no. Cioè, la simpatia e antipatia a cosa è dovuta? Prima di tutto, dove provi simpatia e antipatia? Interiormente, nell'anima. Allora, la mia anima ha delle caratteristiche, giusto? Allora, io posso conoscere una cosa che non ho mai conosciuto prima, con cui non ho un legame karmico, o anche una persona, questa persona o questa cosa comunque mi ispirerà simpatia o antipatia. Giusto? Quindi è vero che ci sono simpatie e antipatie di origine karmica, ma non basta che una cosa mi stia simpatica o antipatica per dire ho un legame karmico, perché tutto mi sta simpatico o antipatico. Allora, qui c'è però un elemento importante, cioè c'è la porta, la direzione è quella giusta. Vale a dire, la cosa fondamentale è una, ci arriviamo con un esempio. Diciamo che voi dovete far da mangiare. Guardo te. Dovete far da mangiare. Siete in una cucina di qualcun altro, organizzata da qualcun altro, dove non siete mai stati. Dite, ok, qual è la prima cosa che fai? Cominci a cercare le cose, non ti metti subito a cucinare, perché dici, ok, mi serve questo, questo, questo. La prima pensi, allora cominci a cercare. E quando ti sei tirato fuori tutto, allora inizi a fare la ricetta, giusto? Sei a casa tua, nella tua cucina, vuoi fare la stessa identica ricetta, cosa fai? Ti tiri fuori tutto prima?
No,
certo. No, tiri fuori una roba, poi al momento che serve ne tiri fuori una, parti subito. Allora, con una cosa che non conosci, da dove parti?
Dall'approfondire.
Dall'ABC.
Da dove parti? Cosa fai con la cucina nuova?
Studi.
Studi. Guardi. Certo. Studi. Pensi, cosa mi serve?
Per fare la mia ricetta.
Sì? Con una cosa invece che conosci già, da dove parti?
Dall'azione.
Dall'azione. Questo è il punto. Allora, se di fronte a una persona, a una situazione, a una realtà di qualsiasi tipo che mi si presenta nella vita, io parto dallo studio, ma chi è quello? Ma che fa? Ma perché sta qua? Ma com'è che è arrivato? Ah ciao, ma da dove vieni te? Ah, ma che lavoro fai? Di pu 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 pu. Io quella persona non la conosco. È chiaro, non la conosco. Se invece appena una persona arriva, ah, puoi sederti qua se vuoi. Oppure, ah, comincio a parlare, ah, vabbè, ma tu, vabbè, dai, sta cosa falla a te che ti vedo che sei... Io sta persona la conosco. Cioè, lo vedi subito. Se tu parti dal fare, se tu con una persona cominci subito a fare qualcosa insieme, ti trovi con un gruppo di persone e fate qualcosa insieme senza tanto dire, senza tanto... Basta, vi conoscete. È self-evident, dicono gli inglesi. Se invece una persona comincia a studiarmi, la vedo tutta, chiedo agli amici, chiedo qua, mi informo, quella persona non la conosco. Per questo oggi noi siamo nell'epoca del gossip. Perché si vendono i giornali di gossip? Sfruttando l'assenza di legami karmici. Si fa soldi sul karma. Cioè, io ti presento, inserisco nella tua vita una persona con cui tu non hai nessun legame. Perché se uno è nato in Nord America e io sono nato qua, raramente io ho legami con chi è nato in Nord America. Se io prendo una pischella di 18 anni e la porto in giro in tutto il mondo, lei, 99%, entra in rapporto con persone con cui non ha un legame karmico. E quindi queste persone cosa vogliono fare? Vogliono sapere tutto di lei.
Le porte di Mubarak.
Vogliono sapere cosa sta facendo, dov'è, cosa fa, ma chi è, ma con chi è stata, ma cosa si mette, ma cosa si è comprata, ma chi se ne frega, cioè, no? E quindi qui c'è qualcosa di interessante, vedere queste individualità che fanno rete tra di loro e che vanno in giro per il mondo e tutto il mondo vuole sapere chi sono, perché gli arrivano, ma chi sono questi?
Chi sono?
Questo riguarda le persone.
Sì.
E poi però ci sono le situazioni.
Le situazioni. Ti mettono in un posto, vieni a contatto con l'antroposofia. Cosa fai? Cominci su, gli do una mano. Sistemo i libri. Sposto le sedie. comincio subito a fare. La prima volta sono andato a una conferenza in antroposofia, mi sono messo a sistemare le sedie. Oppure appena hanno parlato di una cosa, io subito sono andato là, ho fatto questo, Purtroppo quando uno poi è abituato a queste cose è un po' complicato da spiegare, perché come dire, come fai a sapere che lei è tua moglie? Perché mi sveglio la mattina e lei, cioè, non è che me lo devono, neanche stamattina è lei. Dice, non è che qualcuno me lo deve spiegare. Quindi quando si acquisisce una sensibilità per questi nessi, sembra stupido spiegarli. Come fai a dire che qua c'è una sedia? Perché se vede, immaginate di spiegarlo a un cieco, come capite che lì c'è una sedia, un po' complicato. Però tenetevi in mente questa cosa. Ciò a cui io sono legato tramite la volontà è qualcosa a cui io ho già un legame. Ciò a cui io sono legato solo tramite il pensiero è qualcosa con cui devo acquisire un legame. E il legame che acquisisco tramite il pensiero, nella mia prossima vita, diventerà un legame acquisito. Scenderà nella volontà.
E se la rincontro anche nella terza?
La volontà si stringe, no? Okay. Lì ci sono, si manifestano delle cose estremamente profonde. Una è questa, che io da quella persona ricevo del bene. Se io entro in relazione con una persona, sviluppo un legame con lei, si sviluppa una fratellanza, si sviluppa una forza di amore. Questa forza di amore fa sì che si generino dei frutti positivi dal mio incontro con quella persona. Questi frutti, questa persona li custodisce per me e io li custodisco per lei. Quell'immagine delle due metà della mela, no? Noi insieme formiamo qualcosa e poi ognuno di noi conserva come un tesoro una parte, e la parte di ciò che ho sviluppato con te combacia solo con la tua, perché poi tu hai una mela con lei, io ho una mela con qualcun altro. Ma
tutti con la cassetta da mezzo.
Sì, un cesto dei pomi. In tutto sto cesto, però io ho la mezza che era la tua, ho la mezza che era la sua, ho la mezza che era la sua. Non è che una mezza mela vale l'altra, tagliate col chopper automatico, capisci? Non è così. Allora, la cosa... Poi ci sono i bachi che escono fuori, però. La cosa interessante è questa, che questo frutto noi lo conserviamo. E quando tu rincontri questa persona con cui hai già stretto un legame, che si è approfondito creando un frutto, allora il frutto ritorna. E quindi questa persona ti fa del bene. Interessante il caso opposto. Io ho un legame conflittuale con una persona. Io porto incontro a questa persona forze di odio. Quest'odio crea un dolore, un attrito, che io ho generato.
Riccio invece della mela.
Quando rincontro questa persona cosa fa? Mi riporta incontro un frutto di un male che io le ho scagliato contro. Quindi mi fa del male. Questo è uno dei nodi veramente più difficili da digerire, che io metto lì con molta delicatezza. Noi oggi viviamo in un mondo di crimini efferati. Il giorno in cui la giurisprudenza farà tesoro del karma sarà un giorno molto complicato, perché il giorno in cui potremo arrivare a dire la vittima di un crimine terribile è vittima di se stessa, sarà un casino. Però capite, queste sono facoltà che piano piano diventano indispensabili, perché nel momento in cui l'uomo prende coscienza dell'esistenza del karma, tutto si mette in discussione. L'etica medica,
scusa,
l'etica medica, no? La malattia, il senso della malattia. Come curare? Fino a che punto curare? Quali sono le conseguenze della cura? Cominciano a spalancarsi una serie di domande che sono delicate. Soprattutto con che concetto di karma le andiamo a esaminare? Col concetto antico, per cui hai sbagliato, devi pagare, allora tu sei malato, affari tuoi, io non ti curo, perché te la sei meritata. Tu sei stato ammazzato, violentato, torturato da quello lì, colpa tua, ti è tornato l'odio che avevi mandato, quindi quello lì è innocente. Occhio! Perché se noi abbiamo ancora questo concetto di karma, arriviamo a queste bestialità qui.
E l'occhio per occhio, dente per dente.
Arriviamo a queste bestialità. Allora noi dobbiamo conquistarci il concetto che il karma è un qualcosa è cambiato. Che non possiamo più ragionare così.
Posso una... sì? Un altro aspetto del karma, cioè più abitudinale delle nostre vite. Una persona che ci sta sulle sfere, visto che lo usavamo sì. prima. Quindi non c'è non è una questione di odio.
Sì.
Perché non è che quella persona la odi...
Antipatia.
Sì, cioè, oppure proprio nell'atteggiamento, sì, proprio quella persona non riesce a digerirla.
È un piccolo odio, no?
È un piccolo odio?
Eh beh, è l'odio mica è sempre...
Ma non è un fastidio, non è un odio.
Prendiamolo giusto.
È un piccolo odio.
È
un fast-odio.
Quindi coglie nei suoi confronti.
Sì, in questo caso sì. Ma allora anche lì, da cosa viene? Viene da qualcosa che lui ha fatto in questa vita o io lo trovo già in me?
No, viene in questa vita.
E allora vedi, allora siamo nel riflettere in spirito. Allora mi è arrivata sta cosa, come la gestisco? Come voglio che dal futuro mi venga incontro questo rapporto? Perché se una cosa ha una causa oggi... questo è il caso più facile, nel senso che ho tutti gli strumenti per volgerla dove voglio io. Perché c'è un punto di origine delle cose. Tutto è karmico, sì, ma anche nel senso che oggi faccio delle cose che nascono oggi e che me le ritroverò la prossima vita. Come me la voglio ritrovare sta cosa? L'amore nei millenni scema o si moltiplica?
Si moltiplica.
L'odio nei millenni scema o si moltiplica?
Scema.
Eh?
No, si moltiplica no. Anche lui.
Allora, come lo vuoi ritrovare sto fastidio? Vuoi ritrovarlo odio o vuoi ritrovarlo cambiato in qualcos'altro? Allora,
porgi l'altra guancia.
La minima, no, più che altro la minima cosa che può nascere è la comprensione. Perché la comprensione è la prima forma di amore. Io non posso capire una cosa se non ho un minimo di amore, perché per capirla devo comprenderla, prenderla in me, quindi farla entrare, aprirle la porta, anche una porticina così, ma ho aperto. E quando ho aperto, prima o poi sei dentro. È solo questione di tempo. Tant'è che pedagogicamente Steiner dice: i bambini che hanno difficoltà di apprendimento a scuola vanno curati dal punto di vista didattico con l'amore. Cioè bisogna integrarli nel gruppo classe. Per cosa credete che nella scuola Waldorf si dice in prima bisogna fare il gruppo classe, fine, non ci sono obiettivi didattici. In prima si fa il gruppo classe, perché il gruppo classe è karma al 100%, sono legami karmici. E allora c'è lo sfigato che tutti prendono in giro e quello che qualsiasi cosa fa è un campione. Perché? Queste sono... nasce tutto dalla volontà. I bambini che si incontrano in una classe hanno già dei legami, hanno già due, in un secondo hanno già fatto i gruppetti. Perché? Perché se li ritrovano, cioè sono bambini, no? Tutto viene dal passato ancora nella loro vita. Allora, quello che io posso fare è favorire che scorra l'amore tra tutti questi gruppi. Allora io come maestro modifico il karma dei bambini, faccio entrare le forze di amore che diventano forze di comprensione. Perché quello che non abbiamo detto è cosa succede nella vita dopo. Cioè, se io odio una persona, nella vita dopo questa persona mi fa del male, io sviluppo magari ancora più odio, nella terza vita io divento, come lo volete dire, ebete. Divento proprio stupido. Perché se non c'è la forza di amore, io verso una certa cosa non ho facoltà. Perdo il rapporto con una fetta della realtà. Io queste robe, certe robe non riesco proprio a capire. Parlami di tutto, ma quando mi parli dei motori io non ci capisco niente. Perché? Com'è possibile che c'è una fetta della realtà? Capisci tutto, cioè è logica, razionale, ma i motori non li capisco. Perché? Capisci tutto, quello no. Perché lì hai chiuso le porte. Invece se io amo, mi ritorna nel bene e nella terza vita sarò intelligente. Sveglio, capisco subito tutto. Perché? Perché le cose sono già tutte dentro di me. E appena le vedo, ah sì, tu, e la capisco. Quindi se noi amiamo sempre, ormai di vite ne abbiamo fatte più di tre, e quindi manteniamo sveglie e aperte le capacità di percezione del mondo. L'odio invece piano piano ci isola, perché noi capiamo sempre meno e il mondo diventiamo come dei paranoici karmici. Tutto è nemico, tutto è oscuro, tutto è strano, finché sono grande così. E il mondo è una grande foresta nera. Amo. Buco nero. Non ce n'ho più. C'è l'amore. Mi dà facoltà. Tutte le facoltà nascono in un'apertura. Se non apro, non conquisto facoltà. Voglio capire le piante? Devo avere l'amore per le piante. Voglio capire gli animali? Voglio capire gli uomini? Devo amare gli uomini. Voglio capire il mondo spirituale? Devo sviluppare amore per lo spirito. A cosa serve in realtà tutta la descrizione dell'evoluzione della Terra che c'è in scienza occulta? Cosa serve tutta questa tiritera che poi ci puoi fare gli schemini, ci puoi fare le tabelline per imparare la memoria? Serve a sviluppare in noi amore verso le gerarchie e gli esseri del mondo spirituale, tramite la conoscenza di tutto quello che hanno fatto per noi. Perché se noi apriamo quest'amore, questo interesse a volerli incontrare, prima o poi li incontreremo. Se non abbiamo questa domanda dentro, questo desiderio nel senso positivo, questo anelito verso di loro, io a casa mia, tu a casa tua. 10 minuti e poi andiamo all'ultima parte, le correnti karmiche nostre.